credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. E partiamo questa mattina proprio allargando veramente gli orizzonti molto molto ampiamente, dal momento che parliamo di Bergamo Scienza, un'iniziativa che si svolge fino al prossimo 21 di ottobre appunto a Bergamo, e volevo segnalarvi proprio una conferenza che si terrà sabato 20 alle ore 15 al Teatro Sociale in Città Alta, dal titolo Sia alla luce, il dialogo di due saperi, cosmologia e teologia. Interviene Don Alessandro Mizzolo, astronomo e membro della Specola Vaticana, che è nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Grazie a voi.
Dunque, dicevamo, Sia la luce, questo è il titolo dell'incontro, appunto, della conferenza che la vedrà in veste di relatore. C'è un apparente contrasto, o spesso appunto si parla di un conflitto tra questi due punti di vista, diciamo quello religioso, quello della Bibbia, della teologia, e quello invece della scienza. È un conflitto esistente davvero o un conflitto da superare?
A mio parere il conflitto non esiste, per certi versi è già stato superato, nel senso che cosmologia scientifica e cosmologia teologica o teologia hanno evidentemente metodologie diverse e oggetti di studio differenti. Quindi il conflitto, a mio parere, nasce quando si fa un indebito miscuglio dei due metodi e dei due ambiti di studio, e quindi vengono fuori i guai che sono successi nel tempo. Quindi, ripeto, secondo me il conflitto di fatto non c'è.
Esiste però forse un atteggiamento proprio di studio che proprio probabilmente anche dell'uomo moderno, che tende un po' alla frammentazione dei saperi, no? ai vari ambiti del sapere.
Certamente, probabilmente questo è il problema, nel senso che mentre un tempo si cercava appunto l'unità del sapere, una visione armonica, sinfonica della realtà, col procedere dell'approfondimento degli studi e dell'ampliarsi delle conoscenze, di necessità lo studio si è venuto frammentando e si è persa probabilmente, anzi certamente si è persa la capacità unificante dei vari tipi di sapere, per cui non solo le visioni del mondo sono frammentate, ma anche all'interno di ciascuna visione del mondo sembra che quella sia l'unica possibile, l'unica vera, ecco. Mentre in realtà non dovrebbe essere così, proprio perché lo sottolineerò a Bergamo Scienza, noi abbiamo bisogno, l'astronomia da questo punto di vista ce ne offre un esempio lampante, abbiamo bisogno di filtri differenti per osservare la realtà. Allora, se noi usiamo un solo paio di occhiali vedremo un solo aspetto della realtà, se invece mettiamo insieme vari tipi di occhiali, che in astrofisica si chiamano vari tipi di filtri, ossia varie lunghezze d'onda, allora noi ci faremo un'idea più complessa, più approfondita del reale, cosa che invece non accade se appunto ci limitiamo ad un unico filtro. Evidentemente una opzione o l'altra significa avere uno sguardo sul mondo più ampio e più ristretto.
Quindi non sono tanto i mezzi scientifici che mancano, quanto piuttosto un approccio che tenga conto del dialogo con le altre discipline.
Esatto, direi che è proprio questo, cioè l'attitudine di chi fa ricerca, sia da una parte che dall'altra, di accogliere il dato di fatto che la realtà si propone in modalità diverse, e quindi a seconda dell'aspetto che noi andiamo ad indagare useremo metodi diversi, ma questo non significa che quello sia l'unico aspetto. Quindi è una questione più che di strumentazione scientifica, di strumentazione mentale di chi fa la ricerca. Ripeto, sia in ambito scientifico, sia in ambito filosofico e teologico.
Parlando poi proprio dell'argomento della sua conferenza, cioè la luce, che cos'è la luce e che significato ha anche per la teologia?
Beh, dunque la luce, io ne parlerò a Bergamo riferendomi soprattutto al primo capitolo della Genesi, no? Dove la luce è la prima delle manifestazioni dell'opera creatrice di Dio, sia la luce, la luce fu, è posta all'inizio delle cose, no? E dunque la luce diventa il simbolo e anche la realtà di qualcosa che è indispensabile per vivere, per cui senza la luce del sole non si vive. E dunque la luce è un po', come dire, il substrato, il terreno sul quale poi tutta la creazione si viene a sviluppare, che poi consente anche all'uomo di guardare il mondo, di contemplarlo, di studiarlo, di conoscerlo, no? E questo aspetto della luce è se vuole anche quello che accomuna questa visione a quella cosmologica. La cosmologia e l'astronomia, se non avessero la luce, non potrebbero dire niente sul mondo. Dunque la loro unica fonte di informazione principalmente è la luce, e dunque questo credo sia il tratto fondamentale. Ovviamente poi nel discorso biblico-teologico la luce viene assumendo significati via via sempre più ampi e sempre più profondi, finché nel Nuovo Testamento la luce per eccellenza è la luce di Cristo, dunque si concretizza, diventa una persona, ma anche in questo caso la luce è una sorta, mi passi il termine riduttivo, una sorta di informazione che ci viene dall'alto e che si personifica appunto in un uomo che porta la massima informazione possibile di cui l'umanità ha bisogno.
La luce di per sé dà anche un po' l'idea di un sapere rivelato, no? del fatto che appunto sia possibile vedere le cose e quindi forse comprenderle fino in fondo.
Indubbiamente, difatti, come dicevo prima, la luce è il primo segno della creazione, no? Il primo segno della condivisione che Dio ha nei confronti dell'umanità, la capacità di vedere che a noi è necessaria per vivere e per conoscere. Ecco. Ovviamente, per chi crede, questa capacità di vedere si arricchisce di un nuovo significato proprio in quanto viene rivelata dall'alto, viene donata da Dio.
In quanto astronomo, quel tipo di dialogo di cui parlavamo prima, di dialogo interdisciplinare, è soltanto auspicabile? Esiste di già? C'è un'apertura maggiore oggi rispetto a quanto non ci fosse alcuni decenni fa sulle discipline appunto scientifiche e la teologia?
Guardi, dunque, per questo io, almeno nel settore della ricerca cosmologica, astrofisica, mi pare che il dialogo ci sia molto buono e va avanti da anni, insomma, ecco. Quindi il discorso cosmologico per certi aspetti adesso è quello nel quale ci sono meno problemi di dialogo. Probabilmente il dialogo diventa più arduo e più difficile nei temi più scottanti che sono a dibattito anche in questi tempi, quindi il discorso etico, la biologia, dove appunto il punto di incontro forse non è ancora così vicino, ecco, siamo ancora, credo, parecchia strada da fare. Però, ripeto, secondo la mia esperienza, se lo spirito da entrambe le parti, quindi dalla parte scientifica e dalla parte religiosa, teologica, è simile a quello che anima il dialogo interdisciplinare in ambito cosmologico, io prevedo un cammino abbastanza veloce, ecco, ripeto, purché si mantenga questo spirito di aperta disponibilità, che dovrebbe peraltro caratterizzare, a mio modo di vedere, qualsiasi scienziato, che non può che essere una persona aperta alla novità, aperta a conoscere nuovi aspetti della realtà. E dunque, se questo caratterizza lo scienziato, diciamo così, delle scienze naturali, lo scienziato delle scienze teologiche umane, il dialogo non potrà che avanzare.
Bene, io ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordo l'incontro in cui lei sarà appunto relatore, la conferenza Sia la luce, il dialogo di due saperi, cosmologia e teologia, che si terrà alle ore 15 di sabato 20 ottobre presso il Teatro Sociale di Bergamo in Città Alta. Grazie dunque a Don Alessandro Mizzolo, astronomo e membro della Specola Vaticana, ad essere stato in nostra compagnia, ad averci così un po' illustrato appunto il problema di cui parlerà sabato prossimo.
Grazie a voi e buon lavoro.
E adesso parliamo della seconda edizione del Film Festival Turco di Roma, che si apre proprio oggi e che va avanti fino al prossimo 21 ottobre alla Casa del Cinema di Roma. E ne parliamo con il regista di origine turca e ormai naturalizzato italiano più famoso probabilmente che abbiamo qui in Italia, che è Ferzan Özpetek. Benvenuto in trasmissione.
Ben trovato, grazie.
Dunque, la seconda edizione dunque di un festival che vede una cinematografia che probabilmente non aveva fino a pochissimo tempo fa una distribuzione italiana così vasta. E perché questo festival è stato voluto dalla Casa del Cinema qui a Roma?
Ma è stata un'idea della mia ufficio stampa turca, Serap Engin si chiama. Lei mi ha detto: perché non facciamo un festival, non facciamo vedere i film turchi, perché c'è per esempio il Festival del Cinema Italiano, c'è una rassegna che fanno a Istanbul e ad Ankara, dice facciamo anche noi una cosa così reciproca, insomma è stata nata da quello. Trovo che sia una cosa ottima per il fatto di avvicinare le due culture, avvicinare due sguardi di diversi, insomma.
Le pellicole che vengono presentate appartengono veramente a forme cinematografiche molto diverse, perché ci sono dei lungometraggi, ci sono dei cortometraggi, ci sono anche dei documentari, una cosa a cui la Casa del Cinema è particolarmente attenta, perché appunto presenta diverse rassegne, no? Dedicate proprio ai documentari.
Sì, Caterina D'Amico, che poi insieme insomma ci sta aiutando molto sul fatto di organizzare tutto quanto. Quest'anno per esempio c'è una cosa inedita che andrà, poi verrà distribuito in Italia, un documentario fatto da Fatih Akın, quello della sposa turca, per capirci.
Sì.
Un documentario molto interessante, che poi verrà distribuito anche nelle sale dopo, però più avanti, quindi questo sono contento. Ci sono dei film tipo La voce di mio padre, che è un film bellissimo, che verrà programmato credo a venerdì, e poi ci sono vari titoli, insomma ci sono dei film molto interessanti. C'è una parte a che cosa ridono turchi, insomma ci sono delle cose che secondo me interessante da seguire. Poi l'ingresso è gratuito, quindi quella è anche un'altra cosa che trovo che sia giusto così.
C'è tra l'altro anche una personale dedicata ad un regista che tra l'altro ha anche avuto diversi riconoscimenti al Festival di Cannes.
A Cannes, a Berlino, lui credo che è uno dei più grandi registi di questo momento a livello mondiale, un mio amico, lo ammiro molto, insomma lo considero veramente un grandissimo. C'è un suo film, ancora c'è nelle sale credo qui, che si chiama C'era una volta in Anatolia, che è un bellissimo film, veramente molto molto bello. È un film che uno una volta che lo vede il giorno dopo cresce, quindi lui Nuri Bilge Ceylan si chiama, che sabato faremo alle 11 a Casa del Cinema, faremo anche
una masterclass.
Sì, masterclass, poi sarà una cosa, una chiacchierata insieme, io non so ancora cosa diremo, cosa faremo, vediamo.
Beh sì, quando si è tra amici appunto poi è facile trovare gli argomenti, no, di cui parlare.
Sì, parleremo molto del suo cinema, perché noi stasera apriamo col suo film che è uscito anche in Italia, si chiama Le tre scimmie, quello che ha vinto a Cannes il Gran Premio della giuria, e quindi apriamo con Le tre scimmie stasera. E poi ci saranno tutti i suoi film, alcuni inediti per l'Italia, quindi anche questo è interessante.
C'è una caratteristica che, se vogliamo, mi sembra così già nel titolo, no, di questa rassegna, accompagnare un po' il festival. La rassegna si chiama infatti Mammali Turchi, arrivano con i film, quindi cioè,
sì,
uno sguardo
sì,
anche un po' ironico, no?
Ironico, perché comunque insomma io sono 37 anni che vivo in Italia, insomma il mio paese, cioè sono
molto fortunato che ho due paesi meravigliosi, l'Italia e la Turchia. Avere due paesi è una bellissima, ha anche dei suoi lati dolorosi, ma anche molti lati positivi. Quindi no, mamma li turchi, perché la prima volta, quando io ero studente, che ero piccolissimo qui, così sentivo mamma li turchi, ogni volta che dicevo io sono di Istanbul, mi rispondevano mamma li turchi, in quel periodo, insomma, e poi mano a mano ho scoperto perché dicevano mamma li turchi, certo. Perché a scuola in Turchia non è che ti insegnano, dicono andavamo lì con le navi, quindi insomma abbastanza... era abbastanza scocciante, mi dispiaceva così, e poi è diventata una cosa da prendere in giro, certo. Anche per le sigarette, no? Che uno dice fuma come un turco, quella è una cosa, meno male che non fumo, ho smesso da 8 anni, quello, sì. Sono molto felice.
Dunque, lei, volevo un pochino parlare anche proprio del suo legame con l'Italia, perché lei è venuto a lavorare qui in Italia, anzi a studiare qui in Italia, molto giovane, perché ha frequentato l'università qui.
Io dico sempre che è stata una scelta, ho scelto di vivere in Italia, non ero costretto, insomma, non avevo bisogno né di lavorare né altro, insomma volevo solo, ero molto affascinato dalla cultura italiana, dall'Italia, poi ho avuto sempre parenti lontani, mia madre che veniva in vacanza quando ero piccolo, quindi sentivo sempre parlare di Roma, così, è stato un grande innamoramento che dura da 37 anni e spero che durerà fino alla fine dei miei giorni. Io credo che col mio cinema, che rappresenta sempre il cinema italiano nel mondo, quando escono i miei film all'estero, viaggio spessissimo, ogni volta dico meno male che vivo in Italia, faccio insomma. Va bene che questo è un periodo molto difficile, molto buio, molto, sì. No, per tutti credo che sia un po' quel fatto di la speranza di domani è abbastanza svanita, però ci sono dei momenti che uno si tira su, insomma, così io almeno cerco di trovare nelle disgrazie, nelle difficoltà, nelle cose, cerco di trovare sempre un motivo per essere più ottimista, così.
Certo, ma lei già quando viveva in Turchia, mi sembra di aver sentito in alcune sue interviste, aveva cominciato ad amare e ad apprezzare il cinema italiano?
Ma perché sì, c'erano dei film italiani ogni tanto, così, ma si parlava molto delle persone. C'avevo per esempio un amico che... avevo 7-8 anni e lo chiamavamo Italian Ahmet, che viveva in Italia, ogni volta che arrivava e raccontava le cose, così insomma, mi ricordo sempre che in Italia, in Turchia si dice Pisa invece di pizza, allora lui mi spiegava quel periodo lì, diceva guarda che Pisa è una cosa, pizza è un'altra cosa.
Certo.
Io ancora con la Z ho difficoltà, vabbè, però insomma così.
Sì. Ma questo lo ricordavo, credo, forse al tempo in cui lei ha girato Cuore Sacro, no? Perché parlava di Europa 51, di Rossellini.
Cuore Sacro per me è un film che rimane sempre nel mio cuore, che è uno dei miei film che in genere hanno sempre molto successo di pubblico, così non ha avuto quel successone che si aspettava forse in quel periodo, però io sono felicissimo di averlo fatto, l'ho rivisto l'altro giorno, mi ha commosso di nuovo. In quel periodo mi hanno criticato molto dicendo che l'Italia non è così, non ci sono questi nuovi poveri, da dove escono fuori queste storie. Invece poi io frequentavo Sant'Egidio in quel periodo, insomma, e vedevo quello che succedeva, insomma, un film che amo molto, moltissimo.
Certo, sì. E il suo ultimo lavoro, quello che abbiamo visto e applaudito appunto recentemente, era Magnifica Presenza, ancora una volta un film che parla di nostalgia, che parla della magia, in quel caso del teatro, ma credo che per lei sia un po', no? Quella magia della finzione, del cinema, del teatro, di questo mondo inventato che spesso si ritrova appunto nei suoi film.
Io insomma, con gli anni andando avanti, io adesso ho 53 anni, penso spessissimo alla morte, penso spessissimo alla fine delle cose, perché poi superati 50 uno comincia a ragionare in un altro modo, cioè 20 anni prima avevi 30 anni, tra 20 anni ci avrò 70, questo è il discorso che si fa spesso e tutti i giorni. Poi insomma ho molti amici, ho addirittura in questo periodo un amico che non sta bene, insomma ci abbiamo sempre, no, che di discutere, di parlare, di pensare alla fine delle cose, che poi non credo che sia la fine delle cose, comunque credo che sia questa una vita prenatale per me, vabbè, però insomma questo è un discorso, sarebbe troppo lungo a parlarne. Quindi insomma il fatto dell'età mi ha portato molto a pensare l'idea della morte, delle cose, è stato un po' una mia voglia di andare, cioè avere i fantasmi, avere le presenze in casa, dicevo sempre, fantasticavo, che mi sarebbe piaciuto molto, è capitato a un mio amico, e parlare delle presenze è stato molto importante per me. Poi insomma mano a mano che si va avanti si trovano delle soluzioni mentali.
Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori allora questa seconda edizione del Film Festival Turco di Roma, Mammali Turchi arrivano con i film, di cui Ferzan Özpetek è il presidente onorario, che si apre proprio questa sera, appunto, come diceva, con il film Le tre scimmie di Nuri Bilge Ceylan, e che continuerà fino al prossimo 21 di ottobre con 15 titoli spalmati appunto in questi 4 giorni di programmazione. Noi ringraziamo Ferzan Özpetek di essere stato in nostra compagnia e di averci appunto illustrato questo appuntamento alla Casa del Cinema appunto fino al 21 ottobre. La ringrazio moltissimo.
Grazie
allora.
A lei, grazie, arrivederci.
Arrivederci. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.